Capitolo 84. Commento Giovanni 20 da 19 a 31. Pace a voi. I due discepoli entrarono a Gerusalemme attraverso la porta orientale che in occasione delle feste rimaneva aperta la notte. Le abitazioni erano immerse nell'oscurità e nel silenzio e i pellegrini percorsero le strette strade alla luce della nascente luna. Si recarono nella camera alta dove Gesù aveva trascorso l'ultima sera, prima della morte. Sapevano che nonostante fosse tardi vi avrebbero trovato i loro confratelli. Questi ultimi non sarebbero andati a dormire prima di essersi accertati di ciò che era accaduto al corpo del loro Signore. La porta della camera era scrupolosamente sbarrata. Bussarono, ma nessuno rispose. Tutto taceva. Dissero i loro nomi e allora la porta si aprì lentamente. Entrarono e insieme con loro entrò un altro, invisibile. La porta fu subito rinchiusa per timore delle spie. Trovarono i discepoli molto eccitati. Lodavano e ringraziavano Dio dicendo: «Il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone!» I due pellegrini, ancora ansimanti per la corsa che avevano fatto, raccontarono la meravigliosa storia del loro incontro con Gesù. Appena tacquero, mentre alcuni esprimevano i loro dubbi perché il racconto era troppo bello per essere vero, un'altra persona apparve loro. Tutti gli occhi si volsero verso quello straniero. Nessuno aveva bussato alla porta per farsi aprire. Non si era udito nessun rumore di passi. I discepoli trasalirono di spavento. Allora udirono una voce che non poteva essere che quella del loro maestro. Dalle sue labbra uscirono queste parole chiare e distinte: «Pace a voi!» Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani ed i miei piedi, perché son ben io. Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Videro nelle sue mani e nei suoi piedi i segni dei chiodi crudeli. Riconobbero la sua voce inconfondibile. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui nulla da mangiare?» Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. I discepoli dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. La fede e la gioia presero il posto del dubbio e col cuore traboccante di sentimenti indicibili riconobbero il loro Salvatore risorto. Quando Gesù nacque, gli angeli annunciarono pace sulla terra fra gli uomini graditi dal Signore. Nel momento della sua prima apparizione ai discepoli dopo la risurrezione, il Salvatore rivolse loro queste consolanti parole: «Pace a voi!» Gesù è sempre pronto a parlare di pace alle anime tormentate dal dubbio e dalla paura. Aspetta solo che gli aprano la porta del cuore e che lo invitiamo a dimorare con noi. Egli dice: «Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco». La risurrezione di Gesù è simbolo della risurrezione finale di tutti coloro che dormono in lui. I discepoli riconobbero l'aspetto di Gesù risorto, i suoi gesti, il suo modo di parlare. Come Gesù è risuscitato dai morti, così risusciteranno coloro che dormono in lui. Noi riconosceremo i nostri amici come i discepoli riconobbero Gesù. Se nella vita presente sono stati malati, deformi o sfigurati, risusciteranno in piena salute e perfezione e nel corpo glorificato manterranno perfettamente l'identità della loro persona. Allora conosceremo come siamo stati conosciuti. Sul volto splendente della luce che emana da Gesù riconosceremo i lineamenti di coloro che amiamo. Rivedendo i discepoli, Gesù ricordò le parole dette prima della sua morte, secondo le quali si sarebbe adempiuto tutto ciò che di lui era stato scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose. I discepoli cominciavano a comprendere la natura e l'ampiezza della loro missione. Dovevano annunciare al mondo le meravigliose verità di Cristo. Dovevano testimoniare e far conoscere il loro Maestro, la sua morte, la sua risurrezione, le profezie che preannunciavano tali eventi, la sacralità della legge di Dio, i misteri del piano della salvezza e la potenza di Cristo per la remissione dei peccati. Dovevano annunciare il Vangelo della pace e della salvezza che si può ottenere solo tramite la potenza del Salvatore. E detto questo, soffiò su loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Lo Spirito Santo non si era ancora manifestato nella sua pienezza, perché Cristo non era stato ancora glorificato. L'effusione più abbondante dello Spirito si verificò solo dopo l'ascensione di Cristo. Finché i discepoli non l'avessero ricevuto, non avrebbero potuto predicare l'Evangelo al mondo. Ma in quel momento Cristo alitò sui discepoli il suo spirito per permettere loro di adempiere le funzioni ufficiali nella Chiesa. Siccome affidava loro un compito sacro, desiderava imprimere bene nella loro mente il pensiero che tale opera non poteva essere compiuta senza il soccorso dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il soffio della vita spirituale nell'anima. La trasmissione dello Spirito è la trasmissione della vita di Cristo. Colui che lo riceve entra in possesso degli attributi di Cristo. Solo coloro che sono istruiti da Dio, coloro in cui lo Spirito opera e che manifestano nella propria vita la vita di Cristo, sono degni di rappresentare la Chiesa e di esercitare un ministero in suo favore. A chi rimetterete i peccati, Cristo disse, saranno rimessi. A chi li riterrete saranno ritenuti. Con queste parole nessuno deve credersi autorizzato a giudicare i propri simili. Nel sermone sulla montagna Gesù ha proibito di fare ciò. Solo Dio può perdonare i peccati. Ma Gesù conferisce alla Chiesa come organizzazione un'autorità nei confronti dei singoli membri. La Chiesa ha il dovere di ammonire, di istruire e, se possibile, di rialzare coloro che cadono nel peccato. Il Signore dice: predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. Trattate con mansuetudine ogni persona che sbaglia. Ammonite ogni anima che è in pericolo. Non permettete che nessuno si inganni. Chiamate il peccato col suo vero nome. Ripetete quello che Dio ha detto dei bugiardi, di coloro che trasgrediscono il sabato, che rubano, che sono idolatri o che commettono altri peccati, circa le quali io vi prevengo, come anche v'ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Se tali persone persistono nel peccato, il giudizio che avrete comunicato loro sulla base della parola di Dio sarà convalidato nel cielo. Peccando, quegli uomini rinnegano Cristo. Se la Chiesa approvasse tale comportamento, disonorerebbe il suo Signore. Essa deve dire del peccato ciò che Dio ha detto. Se vuole che la sua azione sia convalidata nel cielo, deve trattare il peccato conformandosi alle direzioni divine. Colui che disprezza l'autorità della Chiesa disprezza l'autorità di Cristo stesso. Ma questo quadro ha anche un lato luminoso. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. che questo pensiero abbia il primo posto. Quando si lavora in favore di un peccatore, tutta l'attenzione deve essere rivolta verso Cristo. I pastori devono vegliare con tenera sollecitudine sul gregge del Signore. Devono parlare a coloro che sbagliano della misericordia e del perdono del Salvatore. Devono incoraggiarli a pentirsi, a credere in colui che può perdonare. Devono annunciare loro, sulla base dell'autorità della parola di Dio, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. A tutti coloro che si pentono è data questa garanzia. Egli tornerà ad aver pietà di noi, si metterà sotto i piedi le nostre iniquità e getterà nel fondo del mare tutti i nostri peccati. La Chiesa deve accogliere con cuore riconoscente il peccatore pentito. Deve condurlo fuori dalle tenebre dell'incredulità per introdurlo nella luce della fede e della giustizia. Che la sua mano tremante sia posta in quella amorevole di Gesù. Un tale perdono viene sancito nel cielo. In questo senso la Chiesa ha l'autorità di rimettere i peccati. Il perdono lo si può ricevere soltanto grazie ai meriti di Cristo. Nessun uomo e nessuna organizzazione umana hanno ricevuto l'autorità di perdonare i peccati. Gesù ha ordinato ai suoi discepoli di predicare nel suo nome la remissione dei peccati a tutte le nazioni, ma essi non hanno ricevuto il potere di rimettere un solo peccato. Il nome di Gesù è il solo nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quando Gesù incontrò per la prima volta i discepoli nella camera alta, Tommaso non era presente. Egli udì la testimonianza degli altri ed ebbe numerose prove della risurrezione di Gesù, ma il suo cuore rimase pieno di dubbi e di amarezza. Udendo i discepoli raccontare la meravigliosa apparizione del Salvatore risorto, precipitò in una disperazione ancora più profonda. Se Gesù era realmente risuscitato dai morti, non restava più alcuna speranza di un regno terreno. Inoltre, egli si sentiva ferito nell'orgoglio, perché il Maestro si era manifestato agli altri discepoli e non a lui. Era deciso a non credere, e per tutta una settimana rimuginò sulla sua disgrazia, in oscuro contrasto con la speranza e la fede dei suoi fratelli. Durante quei giorni si ripeteva spesso: «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». Non voleva vedere attraverso gli occhi dei suoi fratelli, né credere sulla loro testimonianza. Sebbene amasse ardentemente il suo Signore, aveva permesso alla gelosia e alla sfiducia di impossessarsi della sua mente e del suo cuore. Un certo numero di discepoli cominciarono a incontrarsi regolarmente la sera nella camera alta, ma Tommaso di solito non vi andava. Una sera decise di incontrarsi anch'egli con gli altri. Nonostante la sua incredulità, in fondo all'animo sperava che quelle buone notizie fossero vere. I discepoli cenavano, discorrevano delle prove che Cristo aveva dato mediante le profezie. Venne Gesù a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi il Maestro si rivolse direttamente a Tommaso e gli disse: «Porgi qua il dito e vedi le mie mani, e porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Queste parole mostravano che Gesù era a conoscenza dei pensieri e delle osservazioni di Tommaso. Il discepolo dubbioso sapeva che nessuno dei suoi compagni aveva visto Gesù durante la settimana e che quindi non avevano potuto parlargli della sua incredulità. Allora Tommaso riconobbe che colui che gli stava davanti era il suo Signore. Non aveva più bisogno di altre prove. Il suo cuore trasalì di gioia e, gettandosi ai piedi di Gesù, esclamò: «Signor mio e Dio mio!» Gesù accolse quell'omaggio, ma dolcemente lo rimproverò per la sua incredulità. «Perché mai veduto tu hai creduto? Beati quelli che non han veduto e hanno creduto». Gesù avrebbe voluto che Tommaso credesse sulla sola base della testimonianza dei suoi fratelli. Se gli uomini di oggi volessero imitare l'esempio di Tommaso, nessuno sarebbe salvato per la fede, perché tutti coloro che accettano Cristo lo fanno sulla base della testimonianza di altri. Molti di coloro che dubitano si scusano dicendo che se avessero le prove che Tommaso e i suoi compagni ebbero, allora crederebbero. Non si rendono conto che non solo hanno le stesse prove, ma anche di più grandi. Molti che come Tommaso desideravano rimuovere dal loro cuore ogni motivo di dubbio non vedranno mai esauditi i loro desideri, ma si radicheranno sempre più nell'incredulità. Coloro che si abituano a non considerare che è il lato negativo delle cose, che mormorano e si lamentano, non si rendono conto di quello che fanno. Spargono il seme del dubbio e raccolgono una messe di incredulità. Nel nostro tempo in cui la fede e la fiducia hanno un'importanza essenziale, molti si ritroveranno incapaci di credere e di sperare. Il modo in cui Gesù agì verso Tommaso contiene una lezione per tutti i suoi seguaci. Il suo esempio ci mostra come noi dovremmo comportarci nei confronti di coloro che sono deboli nella fede e che coltivano i loro dubbi. Gesù non investì Tommaso di rimproveri e neppure polemizzò con lui, ma gli si manifestò. Tommaso era stato irragionevole imponendo le condizioni della sua fede, ma Gesù col suo amore generoso e la sua stima abbatté tutte le barriere. Raramente la polemica vince l'incredulità, al contrario, si mette sulla difensiva e suscita nuovi pretesti e nuove scuse. Ma se Gesù si rivela come il Salvatore crocifisso, pieno di amore e di misericordia, allora molte labbra si lasceranno sfuggire involontariamente la confessione di Tommaso: Signor mio e Dio mio.